Bene, un caro benvenuto a tutti, buonasera. Cominciamo questo incontro in occasione della seconda pubblicazione della collana del lavoro editoriale Le nuove meraviglie di Milano. Presentiamo quello triennale, dove ci siamo ritrovati un anno e mezzo fa per il primo volume, a parlare dell'Enrichetta Addio, Milano, storia di una città madre. Abbiamo con noi dei carissimi ospiti, anche molto importanti, che vorrei ringraziare a nome del Centro Culturale di Milano, anche di Luca Doninelli, da parte di voi tutti, con i quali cercheremo di presentare questo secondo lavoro, ma anche entrare un po' dentro la finalità e anche la meta che si è prefisso questo secondo volume. Avendo partecipato e amando molto personalmente questo spunto di quello che ormai si chiama, se ne deve prendere ad un atto sul lato destro della sala, la redazione della nuova Meraviglia di Milano, che è fatta da studenti del corso che tiene Luca Doninelli all'Università Cattolica presso la Facoltà di Sociologia, un corso di etnografia narrativa, e dagli studenti, anche professionisti, adulti, del corso di scuola scrittura creativa della scuola Flannery O'Connor, si nutre della loro presenza, ma a un punto sordo in quelli che hanno iniziato questo percorso di racconto della città contemporanea. Se il primo volume, che è dedicato alle storie di trasformazioni, cioè su come si sta trasformando questa nostra città, mossi dalla curiosità di capire non solo che cosa accade, ma quale tipo di uomo sta vivendo, sta accadendo dentro queste trasformazioni. E avevamo messo in luce la forza anche della scelta di usare il linguaggio della narrativa, che detto in estrema sintesi era un io che con responsabilità si mette a raccontare in prima persona una realtà che non è sua. Totalmente, la sente sua, e dunque ferite, simboli, cose che non vanno, novità, e quindi questo punto di vista nuovo rispetto ai linguaggi che oggi giustamente tentano di definire la realtà, ma che non sempre mostrano il proprio senso del limite, il linguaggio giornalistico, il linguaggio della sociologia, dell'economia o di altro. Ecco, questo secondo lavoro, ho notato che questo secondo lavoro, tra l'altro, è quasi pronto il terzo, perché c'è una vivacissima dinamica di ritrovo di questo gruppo di persone, altri vogliono parteciparvi, e quindi abbiamo una voce un po' corale, simbolica, in un numero ristretto di persone, ma simbolica di una realtà più vasta. Questo secondo mette più al centro qual è la caratteristica. Si sono domandati qual è la caratteristica dei geosloci della città ora. Io vorrei dire con delle domande che si fa Donnelli nella premessa, perché le fa meglio naturalmente di me. Parte dal desiderio di ridefinire metropoli questa città, cioè città madre. Una città che lascia un segno indelebile sui propri figli, un segno di originalità, di sorveglianza, una comunanza genetica, antropologica e culturale incancellabile. Ecco, la meta, lo scopo, il desiderio è quello di un giudizio culturale. E dunque ecco le domande: cosa distingue la città madre, ossia una grande città, da tutte le altre città? Non in generale, ma nel tempo in cui viviamo. Cosa distingue oggi una metropoli? E per riprendere anche un bellissimo spunto di Salvatore Carrubba, che ha firmato la prefazione, diceva che siamo in un tempo che viene da vari decenni, in cui non è più dall'alto della rappresentatività, o come dice Doninelli, dai simboli, dai monumenti, che puoi descrivere questo, ma dal basso, con un processo che sale non verso l'alto, dei vertici sempre meno rappresentativi, ma si addentra orizzontalmente, nel grande della rete umana fatta di volontà, desideri, passioni, interessi, alla quale danno voce, ad esempio, una miriade di iniziative, personaggi, associazioni, come Nuove Meraviglie di Milano, che appunto vengono l'ho sintetizzata in questo slogan, che questo motto, che riprende il motto del mese di Eva, forse come abbiamo detto, ripete spesso il curatore, l'autore, è uno degli scritti su Milano più interi, proprio perché anche quello è un punto di vista intero, ma non solo mettere in luce le eccellenze, quasi come un progetto previo, ma guardare di che cosa si tratta, cercare di capirlo. Bene, andiamo con noi, in ordine di intervento. Salvatore Carrone, vi ringraziamo, sono a pauso, che è molto amicizia, ha conseguito anche un lavoro precedente, dove è editorialista del Sole 24 Ore, molto finora innervato in questa città, il presidente di Brera, di un grande capitolo, di un grande fatto che in mezzo a trasformazioni, docente a Roma e fa parte anche del consiglio di quell'università. E poi l'architetto Mario Botta, che ringraziamo tantissimo per la sua presenza. Mario Botta, che abita un mondo, o meglio, fa abitare le persone in luoghi attraverso una grande comprensione che lo caratterizza, appunto, le geosloci e nello stesso tempo anche di quei fenomeni che rendono a volte anche indistinguibile la realtà, la città l'una dalle altre. Lui Luce, che è fondatore e presiede l'Università di Treviso, che è una realtà appunto che dà voce, che dà forma, è un pezzo di nuova società, una grande occasione che genera fatti. Abbiamo il nostro curatore autore, salutiamo, e siamo appassionatissimi a questo lavoro. Sì, tanto di te, a questo tema, l'ingresso che ci vede nel 2007, che è molto, molto cara a questo lavoro. Io do la parola a te, Salvatore, per una... Ma per me anche questo aspetto anche un po' politico, cioè di Polis, che questa narrativa, questi racconti, che sono 16 in questo libro, sono qui tutti gli autori, questo sfondo che ha, e quindi anche questa pretesa, buona pretesa.
Sì, la pretesa è buona e il risultato è migliore. Io ti ringrazio, Camillo, per avermi chiesto di leggere in anticipo questo testo e di scrivere qualche riga di introduzione. Ti ringrazio per l'invito questa sera, ringrazio tutti voi per l'attenzione. E per rispondere alla tua domanda, al tuo stimolo, mi rifaccio a un'esperienza che alcuni di noi hanno vissuto poche sere fa in occasione della presentazione che ha fatto il nuovo arcivescovo alla comunità degli intellettuali e dei giornalisti. C'eravate anche voi, Luca, Camillo, c'erano altre persone, altri amici che sono qui con noi. Mi ha colpito in quella serata alcuni valori apocalittici che emergevano da alcuni interventi che sono stati fatti prima che parlasse il Cardinale, non certo da quello di Giacomo, ma insomma da qualche altro intervento c'era questo clima così che emanava di grande pessimismo e di grande preoccupazione. Ora, io trovo che questo clima un po' apocalittico sia in contraddizione con una parola alla quale credo che molti di noi siamo affezionati e che ha dato lo spunto al più grande romanzo della letteratura italiana qui da Milano, il romanzo Le promesse sposi, la parola della provvidenza. Perché la provvidenza evidentemente non è fatalismo, non è lo stellone, non è la fortuna, non è il lasciarsi andare al destino, ma anzi è il contrario, ed è la convinzione che in base, chi ce l'ha, a una fede, a una regola di vita, la propria vita può seguire un cammino che è segnato da un cambiamento che dipende da quello che ciascuno di noi fa e che può fare assieme agli altri, quindi un cammino di libertà e un cammino di responsabilità. Allora, perché questa premessa? Perché secondo me un po' questa convinzione è sempre stata la convinzione forte che ha animato gran parte della vita anche sociale associata di Milano, ed è una premessa che mi permette di sottolineare un aspetto al quale mi sto affezionando sempre di più, e lo ripeto a costo di essere monotono, che Milano sia eccessivamente affezionato a questo clima leggermente apocalittico di se stesso, e che questo eccessivo pessimismo che la permea rende difficile sempre di più per Milano, per i milanesi, per chi fa politica, per chi vuol capire la città, appunto conoscerla e capirla. E questa è una cosa che, per esempio, scrive anche Dominelli quando, nelle ultime righe della sua postfazione, sottolinea come le meraviglie di Milano non sono affatto scomparse, ma siamo noi diventati incapaci di vederle. Ecco, allora io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, e questo emerge da alcuni dei racconti che sono contenuti in questo volume. Il renderci conto che è vero quello che dice Dominelli, che le meraviglie non sono scomparse, che siamo diventati noi incapaci di vederle. Per esempio, viene fuori da quello che scrive Lucia Rossi della sua esperienza fatta a Cerchiate, dove dice che nel suo paese il centro non ha più niente da raccontare. Ecco, noi dobbiamo evitare che Milano diventi una città che, non ha, che si sente di non avere più nulla da raccontare, e prendere insegnamento da quello che scrive la stessa Lucia Rossi, la quale qualche pagina dopo dice: e cerchiate essere caduti in un sonno profondo, non i cerchiatesi. Allora, questa ricchezza che c'è nelle città, nei borghi, nei paesi, è una ricchezza nascosta, importante, straordinaria, che ha sempre costituito la grande forza anche civile, sociale e di Milano, perché Milano è stata capace di cambiare senza subire, ma anzi anticipando e governando proprio i grandi cambiamenti. Per questo questo progetto mi è sempre piaciuto, siamo al secondo volume, ne abbiamo parlato già l'anno scorso con Camillo, mi è piaciuta l'iniziativa e mi piace il titolo che dà nome a questa iniziativa, cioè Le Nuove Meraviglie di Milano, perché riprendere appunto questa capacità di questo frate duecentesco che inneggiava Milano e che riteneva che tutto fosse meraviglioso a Milano, tranne un paio di cose, mi fa venire in mente, mi solleva la domanda non di che cosa Bombesin della Riva scriverebbe oggi di bello di Milano, ma se noi oggi a Milano abbiamo la forza di dare vita a un nuovo Bombesin della Riva, cioè a qualcuno che è capace di parlare della nostra città nei termini realistici, ma non apocalittici, che essa merita. E mi piace il metodo che segue questa collana, questa serie di libri. C'è una ricerca approfondita, una sorta di reportage non folcloristico nella città, affidato a penne giovani, spesso acerbe, che ci danno finalmente di Milano un quadro insolito. È un quadro vero rispetto a quello tradizionale e un po' bacchettone che leggiamo nelle cronache tradizionali dei giornali e che ascoltiamo nei salotti della Milano del centro. Ha ragione Dominelli quando dice: si respira un sentimento della vita che è diverso da quello che la TV e la moda ci vorrebbero comunicare. Un sentimento più triste e più duro, forse, ma più reale. E Dominelli sottolinea l'importanza di prendere spunto da questa mescolanza che è rappresentata dalla città di Milano proprio per sviluppare un racconto vero. Milano, dice Simona Martini, è diventata una città intrattabile. Mi ha dato sempre fastidio, scrive il grigiore intellettuale di una città che ha perso il valore umano delle cose. E prima scrive che si sente però tanto legata a te, città delle bugie, sento che la mia città in vari momenti ha tirato fuori cose interessanti, ma adesso ti serve qualcosa, rivolta a Milano, dice, che mi faccia venire voglia di togliermi le pantofole. Questo secondo me è uno dei punti importanti. E anzi, Simona Martini, poi raccomando una cosa alla quale mi sono adeguato venendo qua, e cioè di passeggiare in bicicletta per scoprire appunto questa città, perché proprio andando in bicicletta c'è la possibilità di stare a livello dell'amore e di sentirsi milanesi. C'è un curioso filo alimentare che lega questa iniziativa. L'anno scorso, vi ricordate, il volume era intitolato La Cozza, Milano è una cozza. Quest'anno parliamo di Michetta. In questo volume si parla molto di risotto giallo, ovviamente non come fattore, non troverete la ricetta del risotto giallo, ma come elemento, come simbolo, scrive la scheda introduttiva della territorializzazione dei sentimenti, dei sogni e dei pensieri. Quindi si è parlato di cozze, si è parlato di micchetta, si parla di risotto giallo, poi a un certo punto si parla della dieta light di un grande centro fitness. E l'ho fatta Tiana Piras. E mi ha colpito molto questa descrizione del menù light di un centro fitness, perché in questa specie di testimonianza di nichilismo alimentare ho trovato una specie di metafora di quello che sta diventando Milano, perché quel nichilismo alimentare, scrive l'autrice, è visto come ricetta per un nuovo equilibrio corpo-spirito. Ecco, allora, nel momento in cui l'equilibrio corpo-spirito diventa una questione legata esclusivamente a una scelta calorica e non a una scelta di vita, e quando pensiamo che soltanto nelle palestre e nei loro ristoranti si possa trovare questo equilibrio e non, per esempio, nelle biblioteche piuttosto che nelle chiese, io credo che una città e una società si debba cominciare a preoccupare, a interrogare. E ripeto, questa descrizione di nichilismo calorico mi sembra una metafora di un'illusione imperante nella nostra società, e cioè che il benessere si raggiunga sottraendo, e quindi si sta meglio se la vita è senza bambini, si sta meglio se i grassi sono eliminati dalla cucina, se i colori sono eliminati dalle case, se le idee sono eliminate dalla politica, se i dolori sono eliminati dalla società. Ecco, io credo che dovremmo avere il coraggio di fare una svolta, di dire che forse per fare un po' più di benessere anche nella nostra città avremmo bisogno di riaggiungere qualche cosa, di recuperare un equilibrio fatto anche un po' di pieni, non soltanto di vuoti, di idee, di fede, di valori, di entusiasmi, di passioni, che sono testimoniate in questo libro e che emergono dalla vita quotidiana della città. Questo è il punto, che noi abbiamo di questa nostra città una visione che è deformata dal fatto che la vediamo esclusivamente dal centro storico. Per questo ho raccomandato a Camillo le altre presentazioni, facciamole, fatele in periferia per rompere questo muro che non permette di capire veramente Milano. Tutti questi fili che io ho trovato nei racconti di Michetta Dio vengono tirati molto bene insieme poi nella conclusione di Luca Doninelli. E io da questa conclusione, e concludo a mia volta, traggo uno spunto. A un certo punto Doninelli dà un giudizio molto severo sull'Occidente e dice che l'Occidente è diventato incapace appunto di capirsi, di comprendersi. E credo che questa sia una grossa sfida per Milano, che non a caso infatti ha come simbolo, o come simbolo principale, proprio la Madonnina. E mi pare che appunto quello che Doninelli indica sia quello che noi stiamo cercando di evitare. Scrive Doninelli: avremo dimenticato quella cura e quella benevolenza verso l'uomo di cui la Madonna col bambino è l'emblema e che è la radice vera della nostra civiltà. L'Occidente ha prodotto guerre, colonialismo e orrore a non finire, ma non possiamo dimenticare che ha anche prodotto quella cura, quella benevolenza, quella sollecitudine che attraverso mille vicende ci ha condotto ad affermare l'uomo come radice inalienabile di tutti i diritti. Ecco, per recuperare questa tradizione dell'Occidente, di cui Milano è stata una delle capitali e rimane, io credo che Milano deve raggiungere la capacità di vincere quel muro di conformismo che invece la sta un po' aggredendo in questi ultimi anni. Perché è proprio il conformismo che non le permette di cogliere la città queste proprie contraddizioni, che sono poi il simbolo della sua grande vitalità e della sua permanente vitalità, una vitalità che deve alimentare la speranza e appunto non anticipare l'apocalisse. E del resto questa capacità di resistere al conformismo, oggi espressa dalla lebbe della correttezza politica, è stata sempre una caratteristica di Milano. Milano non è mai stata una città conformista, e non a caso Doninelli identifica Milano con il termine insurrezione. L'insurrezione di Milano è stata appunto sempre rompere gli equilibri, non adeguarsi agli schemi correnti. E quindi in questa capacità di recuperare questa volontà e capacità insurrezionale sta la grande sfida di Milano. Perciò io credo che questo libro ci indichi, ci offre dei motivi di riflessione molto profondi e che ci permettono di, ripeto, di guardare a Milano in un modo insolito, inedito, ma molto stimolante, perché ci apre degli squarci anche su realtà urbanistiche, sociali, su personaggi veri, di cui ignoriamo, come spesso accade, l'esistenza, e che poi sono la grande Milano e che rende appunto grande Milano. Siccome ho citato Alberto Savinio nella prefazione, concludo proprio con Alberto Savinio, con alcune parole dello stesso libro che citavo, cioè Ascolto il tuo cuore città, e mi rifaccio una novella, un racconto di questi contenuti Michetta Dio di Maurice Defoe, che ha un nome molto francese ma che è molto milanese, il quale fa il flâneur a Brera, e allora mi ha fatto venire in mente questa sua passeggiata per Brera, la passeggiata che fece Savinio a Brera e nella città di Milano distrutta dalla guerra. Va in giro, guarda i negozi, i palazzi abbattuti, i negozi chiusi, le saracinesche divelte, e poi a un certo punto scrive: si imbatte in un portone proprio in via Brera, forse dalle parti dove abita André Chammà. Sopra il portone numero 30 di via Brera, questa insegna: impresa, pulizia, speranza. Che aggiungere? È detto tutto, credo anch'io. Grazie.
Grazie anche a Roma. Stiamo appunto entrando e avviandoci a tentare anche una risposta a quelle domande che ponevo all'inizio. Vorrei ricordare che questo lavoro è accompagnato da una delle meraviglie di Milano, che è la casa editrice Guerini. Saluto qui il suo patron Angelo Guerini, che ha sposato questa iniziativa, la seguirà e collabora moltissimo ad essa. Ecco, questo libro ha tre scansioni: persone, luoghi, confini. Che racchiudono i 16 spunti di etnografia narrativa. Io vorrei chiedere a Botta, che avrà il suo intervento, il suo pensiero, ma una domanda che volevo trarre anche dalla sua esperienza, da una nota che fa sempre Boninelli, chiudendo la sua introduzione al libro. Dice: provo un certo ansia nel pensare che Milano potrebbe finire come città. Tutte quasi uguali le une alle altre, come Amsterdam, Shanghai, Madrid o Milwaukee, no? Questo processo di globalizzazione che nasconde invece questa ricerca sul Milano, che poi questi anticorpi, o meglio queste motivazioni impropriate, queste motivazioni reali che fanno parte di questo presente, non si può scappare né ritornare in un altro tempo, non è questo mai, mai, mai l'intento né del libro né del nuovo lavoro. Ma appunto volevo chiedere che fenomeno vive nella città che lei ha visitato, per la quale anche ha lavorato e ha creato dei luoghi. E che cos'è questa somiglianza che diventa un luogo e come invece la si recupera? Forse era già nelle sue tracce.
No, io ho fatto
Prego.
grazie innanzitutto dell'invito. Io ho aderito immediatamente quando Toninelli mi ha chiesto di testimoniare sul problema della città in merito a questo suo testo, suo libro, che poi ho scoperto essere un collage di testimonianze molto molto interessante, un vero spaccato antropologico che dà uno sguardo sulla città complementare, un po' diverso, ma certamente molto più profondo dello sguardo che può dare unicamente l'architetto. Milano è la mia città. Io abito a Mendrisio, che è periferia di Milano. Se guardiamo un'immagine satellitare che io tengo sempre nel mio studio, si vede molto bene che la forza centrifuga e centripeta di Milano fa sì che tutto il contesto territoriale, dalle Prealpi giù fino a Milano, è un unicum urbanizzato. La cosa che mi impressiona sempre è che il più grande parco d'Europa recintato, il parco di Monza, in realtà sembra un giardinetto in mezzo alla conurazione continua dell'insieme. Però volevo fare delle osservazioni su Milano partendo o utilizzando Milano come archetipo della città europea. Allora, la prima osservazione da fare è che in una società attraversata dalla globalizzazione, come quella in cui noi viviamo, la ricerca della propria identità passa necessariamente attraverso il senso di appartenenza a un territorio. Noi abbiamo bisogno di un territorio, di un contesto che non è ovviamente unicamente un contesto fisico, geografico. Il contesto geografico narra di un contesto di storia, di memoria, di cultura che ci appartiene. E per essere veramente globali, noi abbiamo bisogno di essere profondamente locali. Non è possibile, tutti noi abbiamo il cellulare in tasca e viviamo in tempo reale, almeno in taluni momenti, parti del mondo. Però noi siamo, come dire, ci connota una identità che riconosciamo appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro territorio. Il territorio fisico è molto importante. Parigi è un'altra realtà, Londra è ancora un'altra. Ecco, allora, in questa, se è vero questa possibile equazione che l'identità passa attraverso il senso di appartenenza a un territorio, noi, anche senza che lo sappiamo, come dire, in termini di coscienza critica, abbiamo bisogno di una identità che ci appartiene. Allora la città diventa importante quando siamo in giro. Prima, tu da dove vieni? Dice, ma io vengo da Milano, io vengo da Parigi, da Amsterdam, da New York, da Pechino. La città esercita un fascino molto più importante e molto più forte, perché è legato all'identità delle nazioni. Perché individuando con l'identificazione di una città si racconta molto di più di un'appartenenza a un paese politico. La città è un modo per radicarci alla terra madre. Noi, dicendo il nome della nostra città, riconosciamo un senso di appartenenza, ci leghiamo all'idea stessa di una storia per cui ci riconosciamo come parte dell'umanità. Questo è molto importante in un momento dove sembra che tutti, come dire, vivano il globale. Noi ci riempiamo la bocca di globale, ma viviamo nel locale. E questa è la prima osservazione. La seconda è che rafforza sempre l'idea di città. Questo è il mio intervento, è come dire, un elogio a Milano attraverso la sua idea di essere città, di città madre. La seconda osservazione è che la città, ancora oggi, è la forma di aggregazione umana, di aggregazione sociale, di aggregazione politica più intelligente, più colta, più flessibile che l'umanità mai abbia costruito. Non c'è altra forma di aggregazione umana così performante. Non c'è. La storia dell'umanità è fatta dal bisogno di aggregarsi per una serie di motivi, non ultimo il bisogno inconscio di vincere il sentimento terribile della solitudine, per convivere delle storie, dei turbamenti, degli amori, delle battaglie, delle sconfitte che ci appartengono. Noi in questo modo in città ci sentiamo parte di una storia che non è la storia privata nostra, ma che è la storia privata della nostra parte di umanità. Allora, da questo punto di vista è difficile anche sconfiggere la città. Cioè, se io confronto il modello della città europea rispetto al modello della città americana o al modello della città asiatica, io, come dire, devo riconoscere il primato della città europea. La città europea, come dire, rispetto al modello della città asiatica, è l'Everest. A cosa è dovuto questa capacità di avere degli anticorpi talmente forti dal punto di vista intellettuale che ci fa dire che vi è questo primato? Non è certo la distribuzione tecnica o funzionale. Rotterdam, per fare un esempio, o la periferia di Rotterdam o la periferia di Pechino, dal punto di vista strettamente funzionale forse va meglio, si arriva in auto, si può prendere l'ascensore, si arriva direttamente sul proprio letto. Ma noi quel che cerchiamo nella città non è questo. Ancora oggi, e mi sorprende, ogni volta che si parla con la gente e si cerca di, come dire, di farli parlare oltre ai luoghi comuni, allora si vede ad esempio che la gente riconosce, i cittadini riconoscono una migliore qualità di vita all'interno dei centri storici, in particolare in Italia. Se noi domandiamo a 100 persone dove vi è una migliore qualità di vita, questi citano, non so, Parma, Treviso, Venezia, Verona, il centro storico italiano. È un po' paradossale, perché sono le città che rispondono peggio dal punto di vista tecnico-funzionale. Sono le città dei morti, sono la città dei popoli estinti, sono le città che rispondono ai nostri bisogni in termini di memoria, in termini di storia, in termini di cultura. Non ci abbandonano mai, all'interno di queste città non siamo mai soli, perché possiamo vivere gli eventi, le avventure, le lotte, le dispute che indirettamente ci appartengono. Ma dal punto di vista tecnico-funzionale dobbiamo lasciare la macchina al tronchetto, prendere un altro mezzo, andare a Venezia, salire 5 piani sulle scale ripide, cioè, e questo comincia con questa osservazione si comincia a far apparire come il valore della città non sia dato dagli elementi tecnici e funzionali, ma siano altrove gli altri elementi, ad esempio quelli della convivenza attraverso questa memoria. Io ad esempio ho detto che la mia città è Milano, ma la mia città è Milano, risale a Milano quando dai racconti di mia nonna, una donna di servizio di un signore di Luino, mi raccontava che veniva alla Scala di Milano col Calesse, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Io bambino restavo incantato di questo viaggio iniziatico, coi servitori dietro sulle carrozze dei padroni, che poi rientravano alle 3, alle 4 di notte. E devo dire che quando mi sono occupato della Scala di Milano, della ristrutturazione, questo ricordo ha giocato un ruolo importante. Cioè, lo stesso edificio parlava ai signori padroni di mia nonna, ma parlava a mia nonna. Mia nonna faceva questi grandi sacrifici, era nel parterre, perché lì era il luogo dei servitori, in piedi, e viveva le stesse emozioni, in forme ovviamente espressive diverse, che io avevo il privilegio di vivere cento e qualche anno dopo. Ecco, la città è anche questo, cioè la città porta con sé una serie di memorie che vanno oltre l'utilizzo e la critica che noi possiamo vedere attraverso il consumo che noi ne abbiamo fatto nell'arco di qualche decennio. Non a caso, e mi è piaciuto nel libro di Doninelli, vi è questa insistenza sul ruolo degli anziani all'interno della città. E certo, gli anziani sono, come dire, ancora delle testimonianze vive, prima che poi le testimonianze di pietra parlino alle generazioni future di questo. Però dobbiamo fare bene attenzione noi vecchi europei, perché se noi non abbiamo cura delle nostre città e disgreghiamo il nostro tessuto, disgregando questo nostro tessuto non è che buttiamo via solo gli elementi distributivi e tecnici, ma perdiamo una serie di valori, di anticorpi che io ritengo fondamentali. Vorrei dire di più: se questi valori di storia, stratificazione, cultura, che sono la terra madre della città, non fossero così forti, probabilmente saremmo in balia della banalizzazione, del consumo, dell'appiattimento che inevitabilmente la cultura del globale porta. Noi possiamo godere del globale perché abbiamo queste radici così profonde. Si potrebbe spingere il discorso ancora oltre, cioè vedere la città europea con questi valori che ho cercato di descrivere come una forma di resistenza alla follia della guerra. Se Milosevic avesse avuto la consapevolezza che la città aveva questa stratificazione di cui lui era parte, probabilmente non avrebbe distrutto la biblioteca di Sarajevo. Cioè la logica perfino della guerra dovrebbe riconoscere la sacralità della città, perché la città non rappresenta il nemico. Il nemico è una presenza pro tempore. Per caso c'era questo nemico, poi fra 10 anni cambia, questi tempi anche dopo qualche breve stagione cambiano la connotazione del nemico, ma la città no. Se noi riuscissimo a far sì che questa storia dell'umanità riemerga dalla città fisica, ma la città fisica poi comporta la città sociale. Anche questo, le nostre critiche alla città fisica, perché vi sono le periferie urbane, non vi è la qualità, i non luoghi, ma com'è possibile avere una città fisica idilliaca se la città sociale è ghettizzante, violenta e esclude la partecipazione collettiva? Da questo punto di vista la città è uno specchio impietoso, è lo specchio, è l'espressione formale della storia, dà forma alla storia. Infatti noi riconosciamo in tutte le città del mondo i diversi periodi storici. Questa è l'altra forza. Noi entriamo, non importa in quale città, e riconosciamo immediatamente un tempo storico. Questi sono gli anni 80, quando arriviamo con... dall'aeroporto, gli anni 60, l'inizio secolo, l'Ottocento, il Rinascimento, il Medioevo, non importa in quale città. Questa è un'altra forza incredibile, no? Cioè la città come testimone di una stratificazione, di un tempo storico che ci appartiene come territorio della nostra stessa identità. Ecco, allora, se guardiamo Milano da questo punto di vista, io credo che le osservazioni fatte sono straordinarie, perché corrispondono la città sociale che è descritta, la città, questo spaccato antropologico, io l'ho letto cercando di immaginarlo nel tessuto che non sempre conoscevo dei diversi quartieri, dei diversi delle diverse strade, delle diverse piazze. Allora la forma fisica diventa un testimone di un qualcosa che certo si sta smarrendo, e questo è l'altro grande equivoco. Non dobbiamo aver paura che la città cambia. La città nel cambiamento si rafforza. La città lascia una certa configurazione e quindi una certa destinazione d'uso di un tipo, necessariamente si trasforma in un altro, ma all'interno di questo cambiamento trova le sue risorse per rafforzarsi. Difatti noi parliamo di stratificazione storica, quello che era stato viene seppellito e poi vi è un'altra forma d'uso della città. Questa è, secondo me, la lezione di questo bellissimo libro con queste testimonianze, perché da voci diverse tutte indirettamente parlano del grande bisogno della città. La città madre, la città che ci accoglie, la città che ci consola, la città nella quale noi facciamo quotidianamente riferimento. Allora da questo punto di vista mi sembra che questa carrellata, questa raccolta di saggi dia un contributo molto importante, ad esempio il mio lavoro, cioè io mi sono sentito rafforzato rispetto alle idee che vi ho descritto per la grande dignità, la grande forza, il grande amore che soggiace a queste testimonianze. Queste testimonianze parlano di un voler bene alla loro città e di riconoscerla anche nelle forme dei cambiamenti. Il vero problema è quello che noi dobbiamo e non sappiamo costruire delle parti delle città che hanno la stessa dignità. Io stasera sono arrivato qui dall'inferno della fiera. È stato un inferno ad arrivarci questa mattina, un inferno trovare i posteggi, un inferno ritornare. Cioè noi quello che facciamo oggi è infernale. Cioè non... Allora il desiderio di città, quando sono partito dalla fiera, desideravo il Palazzo del Muzio, desideravo la bellezza di questo salone, desideravo poter ritrovare là le sembianze delle configurazioni che già conoscevo. Ma il vero problema quindi è come noi adesso stiamo trasformando questi spazi, perché poi l'evoluzione invece della vita e dei costumi è inevitabile. Cioè la rivoluzione elettronica ha cambiato il nostro modello d'uso della città. Ma forse ho fatto troppo lungo.
No.
Aspetta.
Grazie, Marco. È un argomento molto molto bello, molto descrittivo di quello che significa una città, questa idea forte, quindi indistruttibile, che non ha ancora trovato nessun sostituto, forse di dire che corrisponde a quell'ampiezza e singolarità dell'umano, no? Su cui si fonda ogni cultura, questa specularità tra città funzionale e città sociale. In fondo la città è questo specchio della stessa esigenza umana. Ma Andrea Ruth-Chammà ci ha raggiunto e ci racconta cosa ha scoperto in questo nuovo lavoro.
No, prima di tutto mi scuso di essere arrivata in ritardo, ma stavo presentando un libro di Umberto Veronesi e la cosa che avevo notato è quando lui raccontava, quando lui bambino viveva con tutti i suoi fratelli, con sua madre in una cascina, e diceva, che il rapporto con quello che stavate dicendo, per questo lo cito e mi colpisce, diceva come si fa davanti alla solitudine delle famiglie più piccole, di papà, mamma con un solo figlio, senza tutta questa costruzione che è una possibilità di non provare la solitudine che prova invece dentro una città, esiste un modo di stare con gli altri e per gli altri e sapere che non si vive per sé. Allora questo esempio dal quale vengo mi fa dire, ma questo libro, cioè, qui c'è Doninelli, e diciamo è un libro di Doninelli. Io quando me l'hanno mandato ho detto, ma cosa c'entra Doninelli? Sono tutti pezzi di ragazzi che hanno imparato da lui, certo, che hanno fatto questa scuola, cioè in che cosa? Cosa c'entra? E poi ho letto una storia, osservando meglio la merce, e ho detto, ecco, ci sono delle considerazioni in questo racconto che a me mi hanno molto colpito e che non dimenticherò mai più, che secondo me un maestro, una persona che guida non perché insegna come si scrive, ma perché guida quello che lei ha notato, cioè che dentro questo libro c'è l'amore per la città. Cioè il motivo per cui c'è Doninelli è perché questi scritti, senza che lo sappiano quegli stessi forse che lo scrivevano, sono stati in qualche modo guidati da un modo di appartenenza a una famiglia, a un concetto di non solitudine, che dunque, perché se no, com'è possibile? Io voglio leggere questo perché a me mi ha sconvolto, scusate, sono sincera. Poi io naturalmente ho parlato ho parlato grandi volte, cioè io sono una teatrante, una povera artigiana di poche. Allora, questo racconto di Laura, che poi è scritto da una donna, Elisabetta Di Maria, e forse mi fa piacere anche perché c'è un osservare. Ed è un bellissimo racconto, poi è bellissimo anche il personaggio femminile che c'è in questo racconto. Ma se ho incontrato la bellezza quando ho conosciuto Laura è per una ormai rarissima identità di intenzioni tra la persona e il luogo che la ospita. Già questo non è così ovvio, è un concetto che se uno non passa via, come identità tra la persona e il luogo. Poi la sua drogheria la rappresenta, e si potrebbe dire anche il contrario, addirittura i suoi pensieri che discendono dall'atteggiamento di Laura nei confronti della vita hanno strettamente a che fare col suo negozio. E vabbè. Nel chiasso delle distonie, dell'approssimazione, degli inevitabili slittamenti che allontanano da sé e dal proprio sentimento, Laura invece coincide con i suoi racconti, con le sue decisioni, le sue malinconie, i suoi vestiti, col suo negozio, cioè i suoi vestiti. Cioè è una cosa straordinaria, perché questo essere in armonia, in un mondo di distonie, cioè è veramente molto forte, perché sembra che si sta descrivendo questa donna che esce con i suoi vestiti astratti. E esiste un'autenticità, una coincidenza, un modo di avere appunto il tuo quotidiano, le tue malinconie, le tue paure, le tue cose, che sono, coincidono. La parola coincidere, ho detto, mamma mia, ed emana una compattezza e una serenità che naturalmente discendono da questa esatta corrispondenza con se stessa. Allora, non leggo gli altri perché sennò leggerei tutto, ma imbattendomi in questo e riflettendoci e rimanendo molto colpita da questa osservazione, ho detto chapeau Doninelli.
Chapeau Elisabetta.
No, chapeau Elisabetta, perché il racconto è bellissimo, è bellissima Laura, non so se è vera, se è inventata, poco importa. Vabbè, comunque è ben raccontata. Ma secondo me riuscire a far sentire che sono cose importanti da raccontare, ecco questo volevo arrivare a dire, cioè mettere in condizioni che le tue osservazioni, che il tuo modo di vedere alcune cose è un modo di costruire la grande città, questo non è di tutti, per cui questo libro ha questa, secondo me, per me, ripeto, nel mio essere, ha questa protezione. È come se uno dicesse: qualsiasi cosa voi vediate, qualsiasi dettaglio, non chiedetevi che cosa vuol dire, cominciate a guardarlo, cominciate a osservare che cos'è, se diventa qualche cosa, il piccolo, quello che dicevi prima della città piccola, del dettaglio piccolo, di questo negozio, di questo vestito di Laura, e da lì, partendo da questo piccolo, si può arrivare a fare una teoria del grande. Ecco, allora credo che questo non sia di tutti i giorni, e per cui io ringrazio che mi avete dato questo libro, che l'ho letto e che ho scoperto Laura e tanti altri personaggi, e io con questo ho finito.
Grazie Andrea, sempre vago al punto. Adesso Luca, da quello anche che hai ascoltato, che riflessione?
Allora, io non faccio nessuna sintesi
Voglio dire alcune cose molto molto velocemente, spero di non essere molto più lungo dell'André che mi ha maestra in questo. Volevo solo riprendere, siccome Mario Botta, intanto volevo dire che le persone presenti qui non sono persone, come dire, che io e Camillo ci siamo messi a dire ma chi invitiamo, così astrattamente. Sono persone che io ho incontrato nella mia vita, che abbiamo incontrato nella nostra vita, che abbiamo intercettato facendo le cose, no? Con Salvatore, per esempio, questa stima per me imprevedibile per il primo libro, per cui per me è stato spontaneo che si chiedesse a lui di fare la prefazione, anche perché ho scoperto che c'è una quantità enorme di punti di contatto in quello che diciamo, anche se magari usiamo tonalità diverse. Per cui io con Mario, che ci siamo conosciuti a Roma, io negli anni 80, quando non ne potevo più di Milano e dell'Italia, emigravo a Lugano per andare a vedere queste case strane, no? Che però per me erano il segno di un'architettura, di un modo di abitare, di un modo di guardare la città che, come dire, che mi facevano venire voglia di innovazione, mi mettevano il desiderio di non sedermi su quel simbolismo della città, dell'abitare, del vivere a Milano, in Italia, e mi facevano venire voglia di scompigliare. Di scompigliare le carte, di cambiare i giochi. E devo dire che in quel periodo avevo un grande amico che era Giovanni Testori, un grande amico da cui è nato poi l'amicizia, il rapporto drammatico ma di grande ammirazione, di un'ammirazione conquistata con la forza del martello pneumatico che abbatte le diversità di vedute, le diverse estetiche, eccetera, e che mi fa trovare questa grande compagna di cammino che è André. Per cui sono tutte persone incrociate. Mario parlava della bellezza come fattore fondamentale. Adesso io ho notato una cosa, scusate una stupidaggine, sembrerà una stupidaggine, ma l'André ha l'iPhone, io ho l'iPhone, Camillo ha l'iPhone e Mario ha l'iPhone, perché lo so, adesso non ce l'ha qui, ma l'ho visto che ce l'ha. Parliamo della morte di Steve Jobs. Io volevo dire una cosa, innanzitutto devo dire che non avrei mai pensato che mi dispiacesse così tanto della morte di una persona. Ma perché mi dispiace? Perché Steve Jobs non ha vinto la sua battaglia con la tecnologia, perché io, a parte che non me ne intendo, però non penso che un computer Apple sia tecnologicamente migliore di altri, ha vinto con la bellezza, ha vinto con l'umanesimo, e per questo immediatamente, quando penso a lui, penso a un segno più, a un uomo che ha portato un segno più. Quindi in tutta la catastrofe, tutto il pessimismo, la crisi economica e tutto quello che volete, però un uomo capace di mettere un segno di bellezza nella vita, nella nostra vita, che è quella che è, secondo me è degno di essere ricordato, di essere amato. Volevo dirlo perché perché mi sembra che la lingua della bellezza sia la lingua con la quale ci intendiamo. Ci possiamo intendere con le persone che vivono a Shanghai, con quelle che vivono in Sud America, con le persone che vivono in Africa. Io nella bellezza ci credo, credo che sia un linguaggio con il quale è più facile intendersi che non col linguaggio delle regole. Certo che è bella, ma io non sto mica parlando della bellezza di Naomi Campbell. Io parlo di ben altra bellezza.
Appunto.
No? No, perché secondo me se uno non arriva a capire che tendenzialmente, anche se noi non ci riusciamo, tutto è bello.
Appunto.
Secondo me è assolutamente inutile che Naomi Campbell sia bella. Cioè è un'osservazione così. No? E quindi è in questo senso che io...
Scusami,
volevo dirlo. Sono state dette tante cose importanti e tante cose su cui io ho bisogno di riflettere per continuare il mio lavoro. Volevo però dire due cose. Uno, volevo ringraziare tantissimo le persone che hanno scritto questo libro insieme a me, che questi libri che sono con me in questa strada, perché con ciascuno di loro c'è un rapporto particolare che è solo con quella persona lì. E questo, cioè io li penso uno a uno, insomma, per me esistono uno a uno, io ho in mente delle cose da chiedere uno per uno a loro e loro hanno un sì o un no per uno da dire a me. Su questo. E questo è molto importante, per esempio se penso a Elisabetta, io mi ricordo per esempio questa persona con gli occhi tristi e io ho capito che era molto importante nel nostro gruppo che si capisse che ci tenevamo l'uno all'altro, poi il tempo è quello che è, tutto quello, no? Ma Elisabetta è uscita con la cosa meno triste forse di questo libro, la cosa più luminosa, che questo ritratto di Laura, della bellissima Laura, che è una signora di 80 anni. Per cui, però questo poi vale per tutte le cose che sono state fatte per ciascuno, quindi prendo lo spunto di Elisabetta perché ne parlava adesso André. Io vorrei dire invece su un punto che mi sta molto a cuore per la continuazione, siccome Salvatore prima parlava della continuazione del lavoro, io devo dire il tarlo che ho in testa, no? Poi magari cioè il bello della nostra redazione, dovremmo anche inventare delle altre cose perché producono molto più di quello che si riesce a mettere qui, e tante volte sono cose bellissime, per cui secondo me dobbiamo inventare anche qualcos'altro, vediamo, speriamo di riuscirci. Voglio dire, per cui quello, diciamo, perché si parte sempre con una preoccupazione quando si pensa a un numero. Allora io preciso, non è una scuola di scrittura, nel senso che a me non interessa tanto produrre degli scrittori, intanto non sono capace, poi non ho mai capito bene se sono uno scrittore io o no, il fatto che pubblico tanti libri mi fa dedurre che probabilmente lo sono, ma diciamo non è una cosa così, uno lo è o non lo è, insomma, vabbè. A me interessa fare i libri, a me interessa fare questi libri e qui ci sono persone, delle persone che ci sono nel mio gruppo, io so che scrivono maledettamente bene, poi che vogliano fare gli scrittori o meno, se qualcuno lo so, qualcun altro assolutamente no. E questa è una cosa che a me diverte molto. Cioè noi vogliamo parlare della città, vogliamo parlare delle cose che ci colpiscono, che in qualche modo ci feriscono, perché è sempre una ferita. I racconti, quanti sono? 16. I 16 racconti sono 16 ferite. E secondo me non si può parlare di una città, sì, si può fare l'analisi di questo e di quello, però senza implicare una ferita. Per André, quel vecchio cinema che lei, Franco Parenti e Giovanni Testori hanno preso e da cui è cominciata una delle avventure teatrali più belle del nostro paese, è la ferita di una vita, no? E quindi non ho mai chiesto ad Andrea di scrivermi un racconto, perché il suo racconto è il Franco Parenti. Volevo invece dire quello che sta a cuore a me, poi magari non lo faremo, no? Però io propongo dei temi. Allora io voglio dire il tema che voglio proporre per i prossimi numeri o il prossimo. Io quest'anno ho avuto il dolore e anche in qualche modo il privilegio di seguire nella malattia che poi lo ha portato a morire il mio più caro amico. Ed è evidentemente una cosa, ed è una cosa che diciamo, so che mi segna per sempre, ma è talmente grande che non so ancora in che modo avverrà. Però diciamo, questo mi ha permesso di frequentare di più in maniera quotidiana il mondo della sofferenza, che non è solo il mondo della sofferenza, è il mondo della speranza, è il dolore, è la morte, ma è anche la nascita. Io questo lo metto in un pezzettino su questo numero. Qualche mese fa ero andato a farmi una radiografia, aspettando che mi dessero il risultato, mi dessero la lastra, ero in sala d'attesa e c'erano 4 mamme, perché ero alla Macedonio Melloni, e c'erano 4 mamme che erano lì a fare il tagliando del bambino, cioè un mese fanno la visita. E si vedeva che erano amicissime, erano lì tutte a fare poppare il loro bambino, no? Erano una italiana, una araba, non so di dove ma aveva il velo, una cinese e una sudamericana, tipico fisico un po' tracagnotto, che ridevano, si divertivano tra loro, parlavano, si capiva che si sentivano spesso, alla fine si sono salutate dicendo allora andiamo a far merenda in quel bar, eccetera. Cioè, per esempio partorire oggi è... Allora io dico, sui temi del dolore, della sofferenza, della morte, della malattia, ma anche della nascita, secondo me si deciderà la cultura. No? Prima giustamente si diceva che la cultura, la cultura di una città sta nella coscienza che la città ha di se stessa e nella forma che questa coscienza ha. Oggi uno che si ammala e va appunto da Veronesi o va in un altro posto, non incontra semplicemente un uomo da cui spera di essere liberato dal suo dolore, dal suo male, dalla sua malattia. Incontra anche un modo di concepire la sofferenza, il dolore, non parliamo di tutte le questioni sul fine vita, eccetera, non voglio neanche parlarne, però io ho capito in questa mia vicenda drammatica che gli ospedali a Milano oggi, io parlo sempre nel tempo e nello spazio, sono un luogo in cui insomma, non ci si va solo a provare ad aggiustare quello che non funziona, ma sono un luogo di produzione di cultura, perché nel dolore, nella sofferenza, nel momento in cui l'uomo è nudo, secondo me si magari altrove era diverso, perché io non so dire nel 700 o nel 500 quando l'uomo era nudo. Io sto dicendo oggi, perché può essere anche l'esperienza della gioia, della festa. Quindi io non sto teorizzando niente, però dico nell'esperienza del disagio, qui c'è Riccardo che vedo in fondo, non ci vedo bene, però
Bonaccina
che fa il fondatore editore del settimanale Vite, che si occupa principalmente di questo, che anche questo è un lascito di Giovanni Testori, perché lui ci ha insegnato a vedere, a leggere nel dolore di una città, diciamo, l'origine anche della sua antropologia, del suo, diciamo, come noi stiamo davanti al dolore e come noi stiamo di fronte alla vita. Io mai come oggi, sarà per le vicende San Raffaele, per tutto quello che vuoi, mai come oggi il dolore, la sofferenza, ma anche, ripeto, la nascita, sono al centro di un dibattito che non è solo politico ma è anche culturale. E a me piacerebbe moltissimo, nella continuazione del mio lavoro, per esempio, affrontare queste cose. Scrissi un libro anni fa, prima di iniziare questa avventura su Milano, che si intitolava Il crollo delle aspettative, un libro che ritengo precedente a questa avventura, proprio in tutti i sensi. E un medico dell'ospedale San Carlo, che aveva letto il libro, mi ha detto: bello questo libro, però mancano gli ospedali. Io per anni ho riflettuto su questa cosa e secondo me bisogna colmare questo vuoto, non per fare i Cahiers de Léars per andare a descrivere il dolore, per bearci della vista della gente che soffre, figuriamoci, ma per capire che quello lì è un mondo dove c'è un pensiero, dove esiste, dove l'uomo pensa, dove l'uomo produce idee, e siamo, ed è nostro dovere capire quanto è decisivo nel modo in cui poi tutta la città pensa a se stessa. Questo io lo dico perché è un indirizzo maestro che io vorrei seguire. Bello. Continuando il mio lavoro. Grazie.
Con due decenni anche della continuazione di questo incontro che vorremmo un po' permanente, come si accennava anche negli inviti ricevuti, sabato saremo al Nocetum, è uno dei ruoli che ha raccontato in questo libro, in fondo di San Luigi, della zona Corvetto, sarà letto il brano del testo poetico di Fabio Greco.
Abbiamo un poemetto abbiamo cercato di fare le cose veramente in grande, no? Ed è niente meno che Fabio Greco, cioè Mr. Cozza.
Alle 5:15 c'è la festa di questo luogo, e verso le 5:30 ci sarà questa presentazione attraverso l'ascolto di questa interpretazione di quel luogo che Fabio ha incontrato e gli ha generato queste parole. Passiamo alla zona 9, che è quella di Afro Regno, dove tiene anche un racconto, e fanno una sultana con Giacomo, che oggi non è presente, Giacomo Poretti, è un impegno, allora dei ingegneri anche in altri luoghi. Io volevo che ci lasciassimo anche con tre brevissime sintesi degli interventi, sono stati molto ricchi. Caruba, non conosciamo la realtà, ma questa è una condizione permanente, ma è anche una condizione di dimenticanza dell'oggi, e quindi guardare con realismo, questo è un dato di questo lavoro interessante, questo fatto della città di Botta molto articolato, ma la terra madre, quindi come bisogno e come evidenza di un fatto che ci ha precorso e di cui abbiamo esigenza, così come è nata, con una forma che è indistruttibile, ma ci vuole responsabilità. E poi questo tema che la città non nasce da una non solitudine, come diceva Chamay, che è necessità di coincidenza. Una parola mi ha molto colpito nel racconto di Maria, che le cose coincidono con sé. Ecco, questo è forse il grande punto di saldatura degli ambienti e della persona e della loro corrispondenza tra essi. Io vorrei concludere con un applauso a tutta la redazione, il gruppo, si alzano in piedi. Speriamo che questo libro abbia successo, venga diventi anche un po' un corpo, un qualcosa di scelto anche nella città, in senso anche più lato, più rappresentativo. Vi ringrazio tutti, ringrazio la Triennale che ci ha ospitato, grazie ancora ai nostri ospiti.
Vai un secondo.